Hey, Sal.
Hank, what's going on? We haven't worked a case in years.
I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy.
Think something's up?
You tell me. They got thousands of options.
Mm-hmm.
Found a great car at a great price.
Uh-huh.
And it got delivered the next day.
It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank.
Yeah, you're right. Case closed.
Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
Benvenuti a Storie e Leggende dal Mondo. In questo episodio vi accompagno in Kenya, sulle sponde del lago Vittoria, dove il vento muove le canne con un fruscio primordiale e le nuvole scorrono basse, gonfie di pioggia e storie sommerse. Siamo nel cuore dell'Africa orientale, davanti alle pianure di Kano, distese come un tappeto d'erba appena inciso, che si aprono verso villaggi costruiti con fango, legno e pazienza, e ogni sentiero è una cicatrice sottile solcata da innumerevoli passi. È la terra dei Luo, un popolo nilotico che ha portato con sé secoli di migrazioni, canti e battaglie. Una terra dove gli spiriti degli antenati, gli Yuwogi, camminano vicino agli uomini e dove un eroe non appartiene solo alla storia, ma alla comunità che lo ricorda. E tra queste colline, tra fiumi che straripano e campi di miglio che tremano al passaggio del monsone, si racconta di un guerriero il cui nome è pronunciato ancora oggi con rispetto. Luanda Magere. La sua pelle era così dura che nessuna lancia poteva scalfirla. Il suo corpo era chiamato la roccia. Questa è la sua storia. Una storia che tra il Kenya e il mito continua a scolpire l'identità di un popolo intero. Per comprendere davvero la storia di Luanda Magere, bisogna entrare nel mondo dei Luo, il popolo a cui apparteneva. Una comunità nilotica giunta nell'attuale Kenya occidentale dopo lunghe migrazioni dal Sudan meridionale, seguendo il corso dei fiumi e la promessa di terre fertili. Si stabilirono lungo le sponde del lago Vittoria, nelle zone che oggi conosciamo come Kano Plains, il Nyando District e la valle attraversata dal fiume Nyando. Un paesaggio fatto di stagni, canneti, altopiani scuri e cieli che cambiano colore più in fretta delle stagioni. La società Luo era organizzata in clan e lineage, gruppi familiari estesi che condividevano antenati, terre e storie. Il valore di un uomo si misurava nella capacità di proteggere il proprio villaggio, guidare il bestiame e portare sicurezza dove il pericolo incombeva. I guerrieri erano il cuore della comunità, non solo combattenti, ma esempi morali, difensori della tradizione, guide per i più giovani. Sopra di loro, invisibili ma presenti, c'erano gli spiriti ancestrali, gli Yuwogi, presenze che proteggevano, ammonivano e, se necessario, punivano. Nulla era del tutto solo umano. I sogni, gli amuleti, i rituali di passaggio e perfino le vittorie in battaglia venivano interpretati come segni del loro intervento. I Luo avevano un nemico storico, i Nandi, un popolo Karenjin che viveva sugli altopiani più a nord. Le due comunità si scontravano spesso per il bestiame, la terra e le risorse. Razzie, imboscate, trattative fragili erano parte della vita quotidiana. È in questo scenario di tensione continua, tra clan orgogliosi e guerre improvvise, che nasce la figura di Luanda Magere, l'eroe destinato a proteggere il suo popolo come una muraglia vivente. Tra i Luo si dice che Luanda Magere non fosse un uomo nato per caso, ma il risultato di un patto tra la sua famiglia e gli spiriti ancestrali. Secondo le narrazioni riportate da Betuel Alanogo, la sua stirpe era considerata protetta dagli spiriti e quando lui venne al mondo notarono subito un tratto fuori dall'ordinario. Il suo corpo era duro come la roccia, freddo al tatto e impossibile da ferire. La tradizione orale colloca la sua nascita attorno al 1720, un dettaglio non verificabile storicamente ma considerato canonico all'interno del mito. La madre morì durante il parto e Luanda fu cresciuto dalla nonna Rapondi, figura venerata nelle narrazioni Luo come donna saggia e custode delle tradizioni. Il padre cadde invece in una battaglia contro i Nandi quando Luanda era ancora adolescente, una perdita che probabilmente segnò il suo carattere e alimentò il suo ruolo di protettore. Il suo stesso nome, Luanda, che significa la roccia, non era un titolo ma una constatazione. Nelle storie del Nyando District e delle Kano Plains si dice che le armi rimbalzassero sulla sua pelle con un suono secco, come metallo contro pietra. Per questo venne chiamato anche The Man of Stone, l'uomo di pietra. L'invulnerabilità non veniva attribuita a magia o stregoneria, ma alla sua connessione con il mondo degli antenati. Gli Yuogi gli avevano donato un corpo che nessun guerriero potesse scalfire. Quando combatteva non perdeva sangue. Quando veniva colpito non arretrava. La sua sola presenza faceva cambiare umore alla battaglia. I Luo lo vedevano come un muro vivente e i Nandi temevano di affrontarlo perché nessuna lancia era in grado di penetrarne la pelle. Ma anche per un eroe di pietra esiste una vulnerabilità, un dettaglio che la tradizione orale mette sempre in rilievo e che avrebbe determinato il suo destino. Questa rivalità costante con i Nandi portava i Luo a scontrarsi da generazioni, corazzie di bestiame, imboscate lungo i fiumi e confini contesi. Ogni stagione poteva trasformarsi in una guerra e ogni guerra decideva la sopravvivenza di interi clan. Le storie raccolte da Betwe Logo e dai narratori del distretto di Nyando concordano su un punto. La presenza di Luanda Magere cambiò l'equilibrio del conflitto. Dove compariva lui, i Luo vincevano. Dove lui mancava, le sorti erano incerte. I Nandi non riuscivano a ferirlo e ogni loro lancia si spezzava sulla sua pelle come su un macigno. Per questo, più che temere i Luo, temevano lui. Fu allora che i capi Nandi proposero una tregua di sangue, un matrimonio di pace. Un gesto che nella tradizione dell'Africa orientale significava creare un vincolo tra due popoli, sciogliere l'ostilità attraverso l'alleanza familiare, ma non fu un atto sincero. La proposta aveva un solo scopo: studiare l'uomo invulnerabile, scoprirne il punto debole e capire cosa lo rendesse diverso da qualsiasi altro guerriero. Luanda accettò il matrimonio come gesto di buona fede e portò la giovane donna Nandi nella sua casa. Quella ragazza che non era stata inviata come sposa, ma come spia. E fu proprio in quella casa, osservando i gesti quotidiani del marito, che comprese ciò che nessun guerriero era mai riuscito a immaginare. Un giorno, Luanda rientrò dal campo di battaglia ferito, non nel corpo, ma nella sua ombra. Un dolore improvviso, un cedimento che nessuna ferita poteva spiegare. Fu lì che la moglie capì. La sua invulnerabilità era reale, ma non totale. La vera debolezza era la sua ombra, non il suo corpo. Le lance e le punte di ferro non potevano toccarlo, ma potevano colpire ciò che era proiettato a terra, la sua essenza riflessa. La sposa Nandi non perse tempo. Scappò nella notte, attraversò le pianure e raggiunse il suo villaggio per riferire ai capi ciò che aveva scoperto. I Nandi, che per anni avevano fallito contro un guerriero invincibile, ora conoscevano il segreto che li avrebbe condotti alla vittoria. Ed è qui che la leggenda cambia tono, perché da quel momento la guerra non fu più guerra, ma un destino che avanzava silenzioso verso il suo eroe più grande. L'informazione che la donna portò con sé valeva più di migliaia di lance. I capi Nandi prepararono un nuovo attacco e questa volta con una precisione che non avevano mai avuto. Sapevano che il guerriero di pietra si sarebbe presentato come sempre, davanti a tutti, senza scudo e senza paura. La battaglia avvenne nei pressi del fiume Nyando. I Nandi avanzarono fingendo esitazione, lasciando che fosse Luanda a uscire per primo. Quando il sole si spostò abbastanza da proiettare la sua figura lunga sulla terra, uno dei loro lancieri si inginocchiò, prese la mira e colpì l'ombra, non il corpo. Nelle narrazioni Luo raccolte da Ogot si dice che il grido dell'eroe non fu un grido umano, fu il suono della pietra che si incrina. Luanda crollò in avanti, la sua invulnerabilità per la prima volta cedette. I Luo, vedendolo cadere, capirono che la guerra era cambiata in un istante. Il guerriero che per anni aveva respinto i Nandi da solo, l'uomo che nessuna lama aveva mai ferito, giaceva ora a terra, colpito nel solo punto dove nessuno aveva mai pensato di guardare. Per la leggenda lui tentò di rialzarsi, provò a stringere la lancia, ma il suo corpo, fino ad allora di pietra, iniziò a perdere forza come un masso che si sgretola sotto la pioggia. Fu il momento in cui il destino completò ciò che il tradimento aveva iniziato. Quando Luanda cadde a terra e il silenzio si allargò sulle Kano Plains, a tutti fu chiaro che dentro di lui qualcosa si era spezzato davvero. Il suo corpo non sanguinava, non tremava e non cercava appoggio, ma rimaneva integro, invulnerabile come sempre. Tuttavia la lancia aveva colpito la sua ombra e ciò che abitava quella parte nascosta non poteva sopravvivere al colpo. Allora il corpo iniziò a irrigidirsi, non come un cadavere, ma come un minerale che prende forma. La pelle, che per anni aveva respinto il ferro, divenne opaca. Le mani persero movimento, le braccia si indurirono come tronchi di basalto. Non stava morendo, si stava trasformando. Si racconta che i guerrieri Luo lo videro sollevarsi per un istante, come se un ultimo bagliore di forza volesse impedire la sconfitta del suo popolo. Poi, davanti ai nemici, Luanda divenne pietra. La leggenda dice che non cadde, rimase ritto, cristallizzato in un attimo, e il suono che fece non fu un tonfo, ma lo stesso rumore che fanno le rocce quando si separano dal fianco di una montagna. Quel luogo esiste ancora oggi. Nella regione di Sido, a ovest del fiume Niando, si erge una roccia dalle superfici liscia e innaturale, riconosciuta dal governo keniota come Luanda Magere Rock Monument. Per i Luo non è solo un simbolo, è il loro protettore, diventato parte del paesaggio. A custodire il sito c'è ancora oggi un discendente diretto dell'eroe che tramanda la versione della leggenda ricevuta dai suoi antenati. Le narrazioni aggiungono un dettaglio che non tutti conoscono. Dopo la sua caduta arrivò una siccità di 2 anni. Le piogge non tornavano e i raccolti crollavano. Solo quando Luanda apparve in sogno agli anziani del villaggio, indicando il punto esatto in cui era caduto e chiedendo sacrifici in suo onore, il cielo si aprì. Per 3 giorni consecutivi cadde una pioggia abbondante e le comunità Luo compresero che l'eroe, pur trasformato, continuava a vegliare su di loro. Da allora, quella pietra è anche un luogo di pellegrinaggio. Sotto un albero antico vengono ancora conservati una lancia e uno scudo, considerati parte dell'eredità rituale dell'eroe. Da un ramo pende un'antica pipa da fumo, che la tradizione attribuisce a Luanda e che sarebbe stata usata da lui prima delle battaglie. Accanto, una giara coperta da una calabassa viene riempita misteriosamente da una piccola fonte che sgorga vicino al Niando. L'acqua è considerata benedetta. I guerrieri Luo vi recavano le armi prima delle battaglie, affilavano le lame sulla superficie della roccia, convinti che un frammento della sua forza potesse passare nelle loro mani. Per questo Luanda Magere non morì quel giorno. Come uomo, sì, forse, ma rimase come pietra e come roccia continua a stare dove è sempre stato. Impossibile da spostare. Questa storia non è soltanto un racconto di guerra. È una meditazione sulla forza e sulla fragilità, su ciò che mostriamo al mondo e ciò che nascondiamo senza saperlo. La sua invulnerabilità, celebrata da tutto il popolo Luo, era reale, ma lo era anche la sua debolezza nascosta e custodita nell'ombra. E in questa contraddizione nasce la potenza del mito. Persino l'uomo più forte, quello che nessuna lama può scalfire, ha un punto dove può essere ferito. Per i popoli nilo-sahariani, l'ombra è più di una proiezione del corpo. È parte della persona, una sorta di doppio invisibile che accompagna ciascuno. Colpire l'ombra significa colpire l'essenza. Per questo la leggenda non parla di magia, ma di identità. La vulnerabilità non è nel corpo, ma in ciò che rappresentiamo, in ciò che la luce rivela di noi. Luanda Magere è dunque un eroe tragico, un guerriero che perde non perché è debole, ma perché qualcuno riesce a colpire ciò che lui stesso non poteva controllare. È decisamente un monito per la comunità. La forza fisica non basta. La vigilanza, la prudenza e la consapevolezza di ciò che ci espone al pericolo sono parte della sopravvivenza quanto il coraggio. C'è anche una lettura spirituale che i narratori Luo non mancano mai di sottolineare. Quando Luanda diventa pietra, non scompare, ma cambia forma. Passa dalla dimensione del combattimento a quella della custodia. Non è più il guerriero che respinge i nemici, ma il guardiano che osserva. Una presenza immobile e statica, ma costante, radicata nella terra che ha protetto. Per questo la roccia di Sido, oltre ad essere un monumento, è anche un antenato. Un modo per dire che un uomo può morire, ma un eroe rimane. La sua storia diventa così uno strumento morale, politico e spirituale. Un invito a non dimenticare che ciò che si è fatto per il proprio popolo è ciò che il popolo deve continuare a fare per sé. In fondo, questa leggenda ricorda a ognuno di noi che la forza non vive nella pelle, né nel braccio che solleva la lancia. Vive in ciò che scegli di proteggere, nel peso che accetti di portare e nella traccia che lasci quando la tua voce non può più farsi sentire. È questo che rende un uomo un eroe, non l'invulnerabilità, ma il coraggio di restare saldo dove gli altri arretrano. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se volete continuare questo percorso tra popoli, voci e culture, trovate gli altri episodi sul sito ufficiale storielegende.it o sulle piattaforme digitali. Ogni viaggio è diverso, ogni luogo ha la sua ombra e la sua luce. Finché ci saranno storie da raccontare, ci sarà sempre una strada da percorrere insieme. Ci sentiamo presto su Storie e Leggende dal Mondo.